una carrellata delle nazioni maggiormente colpite dalla, appunto, da questa trappola, cosiddetta trappola del debito, dallo Sri Lanka e il porto ceduto appunto alla Cina per ripagare il debito, la Malesia, la Myanmar, Bangladesh, Maldive, Djibouti, Kenya, ma sappiamo benissimo che la lista dei paesi fortemente indebitati con la Cina, appunto vulnerabili, si allunga. Volevamo parlarne appunto con Marco Cocchi. Marco, ci senti?
Sì, sì, sono in linea, buongiorno.
Ciao, ciao. Infatti tu avevi scritto un articolo un paio di giorni fa proprio a proposito di questo, a partire proprio dal progetto della Belt and Road Initiative, soffermandoti in particolare su gli aspetti che coinvolgono l'Africa e un po' il rapporto, tu l'hai intitolato il rapporto sbilanciato, cioè la situazione che vede l'Africa interessata al megaprogetto, coinvolta nel megaprogetto e poi predata sostanzialmente da questo megaprogetto, e questo ci sarebbe già nei trattati, nei contratti che vengono fatti, giusto?
Sì, sì, lì c'è sempre la verità da questo, se quello dell'intervento della Cina in Africa, l'intromissione abbastanza muscolare, per usare un eufemismo, della Cina in Africa, che va avanti dal 2000, quando c'è stato il primo FOGAC, anche se inizialmente la Cina cominciò nel 1996 a operare prospezioni per l'isola in Sudan, la Final Mineral Corporation, la compagnia statale petrolifera cinese. Perciò più di 20 anni che ormai c'è una presenza che poi si è andata sempre più ampliando all'interno del continente africano. E appunto io ho descritto la situazione aggiornata della questione della nuova via della seta, perché in questi giorni della notizia predomina a tutto tondo sui media nazionali, con la visita del presidente Xi Jinping a Roma e poi a Palermo. Mi è sembrato importante sottolineare, evidenziare qual è lo stato dell'arte dei rapporti Cina-Africa, appunto esaminando anche cosa sta avvenendo nell'ambito di questo progetto, che peraltro magari qui ce ne siamo accorti in questi giorni, ma è stato lanciato nel settembre del 2013 in occasione di una visita di Stato in Kazakistan dal presidente Xi Jinping. Ovviamente quello che ci troviamo di fronte è un disegno legittimo, perché ogni Stato, ci mancherebbe, ha tutto il dovere di fare il proprio interesse, però è un disegno che vuole imporre la Cina come l'attore internazionale egemone della globalizzazione, perché i corridoi della Via della Seta servivano poi tutto per connettere la Cina a livello commerciale con tutti quanti i poli strategici in Africa, in Europa. In Italia siamo interessati dal porto di Trieste e poi dal porto di Genova. C'è anche un progetto che è uscito fuori nelle ultime ore di costruzione, cioè che è stato reso pubblico nelle ultime ore, di costruzione di un megaporto, proprio di un deep water a Palermo, dove il presidente si recherà in visita con la consort appunto dopodomani per discutere anche di questo megaprogetto, che non credo proprio che i palermitani vedranno di buon occhio. Sempre poi sarà realizzato, questa è l'intenzione. Non è che quello che l'Economist ha definito l'uomo più potente del mondo si imbarca in un viaggio verso una città italiana così, cioè, solo per il piacere turistico, che sicuramente ci sarà anche quello, però cioè, ovviamente al primo posto ci stanno gli affari, il business, l'economia, l'interesse, e questo è quello che è avvenuto in Africa. Come oggi, qui c'è anche da operare un parallelo
Sì, ecco, infatti quello era interessante perché ci sono fonti, come si dice, fonti governative che dicono che no, non sarà un contratto, un mega contratto impostato come quelli che abbiamo potuto vedere, come vengono descritti nel tuo bell'articolo, quelli africani, dove è tutto improntato quasi al baratto, o, anzi non quasi, proprio è una sorta di baratto fatto creando un debito che gli stati africani non riescono a ripianare, e quindi poi lo Stato cinese si appropria di un po' tutto, ad esempio di un aeroporto internazionale, se lo Zambia non riuscirà a saldare il debito entro la data prevista, scrivi tu, o altre situazioni di questo tipo. Ci sono, secondo te, o per quello che sai, davvero differenze tra i contratti proposti in Africa e quelli proposti invece, che so, a un paese del G7 o ad altri paesi europei?
Il primo paese proprio importante con cui viene siglato un accordo, un memorandum of understanding, è l'Italia, perché è il primo paese del G7 che aderisce a un contratto con la Cina. E ovviamente è diversa la situazione se andiamo a valutare quello che viene stipulato tra l'Italia e la Cina. È un contratto in cui si cerca di ampliare lo sfruttamento, cioè, potrebbe essere anche conveniente da ambo le parti, anche se ovviamente non è che Pechino va in giro a fare filantropia, cerca di concludere affari, ma di certo l'Italia non va a sottoscrivere un rapporto sbilanciato come quello che può sottoscrivere con un paese africano che va a indebitarsi fortemente con Pechino quando entra dentro il paese e decide di dare vita, di costruire un'infrastruttura. Questo cosa implica? Implica che indebitandosi fortemente il paese africano deve poi dare delle garanzie. E sì. Per questo succede, come già hai anticipato, che per esempio nello Zambia i cinesi hanno il controllo, si sono assicurati il controllo di una compagnia, la principale compagnia radio-televisiva dello Stato africano, che è la ZNBC. Stanno, queste sono tutte notizie che arrivano dai giornali locali, e poi stanno per prendere la ZESCO, che è la compagnia elettrica come l'Enel da noi, la ZESCO proprio prendendosi la proprietà di quest'altra importante azienda statale, perché è stata, questa ZESCO è stata data, offerta come garanzia per prestito. E poi è stata avanzata, questa è uscita su più giornali africani questa notizia, anche l'ipotesi di accaparrarsi, tra virgolette, l'aeroporto internazionale del paese, il Kenneth Kaunda, che è l'eroe padre della patria dello Zambia, che ovviamente sta nella capitale, a Lusaka. Quello che incuriosisce, andando a scavare un pochino nel problema, si conosce quanto sia il debito che questo Stato dell'Africa australe, che lo Zambia ha contratto con i cinesi, e questo ovviamente lascia molte incertezze anche all'interno dell'opinione pubblica, perché si potrebbe profilare lo spettro proprio di una colonizzazione, quello che hanno paventato nei giorni scorsi i massimi esponenti della Lega, a partire dal vice premier Matteo Salvini e al governatore del Veneto Luca Zaia, che c'era questo proprio poteva favorire quello che andrà a firmare domani il primo ministro Conte, il presidente Xi Jinping, come una colonizzazione dell'Italia, ma questo proprio no. Ovviamente c'è da stare molto attenti e mettere dei paletti per arginare un'avanzata di Pechino all'interno del nostro paese. Cioè, bisogna proprio attrezzarsi per cercare di contenere la strategia commerciale, per non diventare, diciamo, predati, il termine sì, che è stato usato e abusato in questi giorni in tutti quanti
sì, poi
i programmi di approfondimento.
Poi i cinesi hanno una strategia che si adatta al singolo paese, ad esempio in Congo miravano al cobalto e quindi hanno prestato 9 miliardi sempre per le infrastrutture. Il cavallo di Troia sono sempre le infrastrutture, proprio perché si possono ricondurre alla nuova via della seta. Però in quel modo si sono fatti dare per 15 anni rame e cobalto dal Congo. In altri casi hanno, come Djibouti addirittura, dove hanno impiantato una base militare, la più grossa che hanno all'estero, però anche lì la mira è quella di accaparrarsi il porto di Doralè, e sempre di nuovo per la nuova via della seta. Quindi si adattano localmente a quello che è l'importanza della cosa da predare. In Italia non saprei bene qual è il secondo fine, ecco.
Certamente loro, ogni approccio è studiato a misura del paese con cui si stanno confrontando. Il nodo centrale della questione credo che sia insito nel fatto che sono riusciti a mettere in atto proprio una sorta di partnership, di relazioni privilegiate con tutti i paesi africani, presentandosi in modo molto molto trasparente, cioè chi intrattiene con la Cina, chi intrattiene rapporti commerciali o scambi culturali, quello che sia, con il governo cinese, non deve dare nessuna garanzia in materia di rispetto dei diritti umani e tutto quello che gira intorno, ma l'unica clausola, l'unica condizione che pone la Repubblica Popolare Cinese è quella di One China Policy, cioè di riconoscere solo appunto la Cina come Stato e non avere chiudere qualsiasi tipo di relazione con l'isola ribelle, con Taiwan. Perciò è mirato proprio alla nazionalizzazione di Taiwan, a mettere ben in chiaro che esiste una sola e unica Cina, che è quella della Repubblica Popolare. Questa è l'unica clausola che viene imposta e è stata accettata da tutti i paesi africani, tranne uno. L'unico paese che ancora continua a riconoscere Taiwan, e questo è bene saperlo, è Eswatini, l'ex Swaziland. È l'unico paese che ancora riconosce Taiwan. Fino a un paio di anni fa c'era anche il Burkina Faso, ma ormai sono tutti entrati nell'orbita di Pechino, tutti quanti i paesi africani, tutta l'Unione Africana. Certo. E peraltro c'è anche da fare una riflessione su questo punto, che un paese africano, ma anche un paese europeo, e questo è anche il caso nostro dell'Italia, non può avere di certo la forza, non ha la capacità di avere un peso economico, un peso politico adeguato per confrontarsi con la seconda o quella che tra pochi anni, almeno da quelle che sono le previsioni degli esperti di economia, sarà la prima potenza globale a livello economico, e non possono avere. Perciò magari sarebbe più opportuno riuscire a trattare tra blocchi, perciò tutta l'Unione Europea, che però come ben sappiamo non ha una politica estera comune a tutt'oggi, o tutta quanta l'Unione Africana, che come ben sappiamo è divisa e frammentata al suo interno tra tre blocchi che fanno capo ai paesi preminenti, il Sudafrica, la Nigeria, e altri paesi che invece cercano un pochino di ancora a andare verso le buone intenzioni degli ex colonizzatori, che continuano ad avere strette relazioni con la Francia, per esempio il Chad, la Costa d'Avorio,
divisioni che certamente fanno comodo agli interessi cinesi. Appunto, rimanendo in Africa, volevo citare un esempio del Ghana, che comunque, nonostante la strategia del soft power, questo controllo subdolo che si insinua dentro i paesi in cui investe appunto la Cina, delle reazioni ci sono. C'erano state delle proteste qualche anno fa appunto in Ghana contro i cercatori d'oro cinesi, appunto queste aziende cinesi che avevano iniziato a controllare negli anni, partendo dalle 160 iniziali a arrivare a 3.000, appunto creando nuove proteste da parte della popolazione ghanese, appunto passando dalle miniere agli oceani e al fenomeno dell'ocean grabbing, questa pesca che sta appunto impoverendo tantissimo il mare appunto prossimo all'oceano prossimo al Ghana, che ha Ghana, che ha l'8% della popolazione che appunto vive attraverso la pesca. Cosa sta succedendo esattamente?
Cioè, il problema sì, riguarda in particolare il Ghana, ma diciamo tutte le coste, tutte le acque dell'Africa occidentale, dove la pesca indiscriminata, quella che viene chiamata in gergo tecnico pesca IUU, che sarebbe la pesca illegale, sarebbe appunto questo tipo di pesca illegale chiamata OU, che sarebbe non regolamentata e non segnalata, sta producendo veramente dei danni ambientali ed anche economici a vari paesi dell'Africa occidentale. Il Ghana e poi anche altri di cui parleremo tra poco, proprio a livello di sistema di tessuto economico, perché questi paesi, come hai bene anticipato te, hanno una forte dipendenza dalla pesca, proprio dall'industria della pesca, che dà lavoro a tante persone, e purtroppo questo cosa produce? Innanzitutto produce che l'impatto di questo tipo di pesca, appunto IUU, per essere chiari, deriva dalla grande inglese illegal, unreported and unregulated, appunto questo tipo di situazione sta provocando un impoverimento proprio strutturale. Perché le navi, la cui maggior parte sono grandi pescherecci cinesi, vanno a gettare le reti, contravvenendo ad accordi iniziali che imporrebbero di pescare un determinato tipo di pesce, altro di buttarlo a mare, quello che si chiama il rigetto, poi il termine tecnico si chiama il bywatch. Questo tipo appunto di attività non viene rispettata, ma questo come avviene, come può accadere che i grandi pescherecci cinesi soltano le acque di questi paesi africani e poi vanno ad attivarsi in un tipo di atti di pesca che è illegale a tutti gli effetti? Perché c'è di certo un buon occhio, un favore da parte dei governi locali, che hanno concesso le licenze di pesca a tutti questi pescherecci che fanno capo a delle aziende, ma aziende ovviamente che si occupano del settore ittico in Cina. E questo avviene proprio attraverso un gioco, per usare un gioco di parole, di scatole cinesi a tutti gli effetti.
Sì.
Perché queste aziende ittiche che hanno le loro navi, le loro imbarcazioni che pescano nelle acque per esempio del Ghana, operano attraverso società di facciata ghanesi, appunto del Ghana, che consentono a queste società di facciata di trasferire e poi ottenere licenze di pesca nel paese africano, in Ghana. Si tratta di joint venture a tutti gli effetti, che sono state ideate e sono state proprio create per aggirare le norme che regolano la pesca in quei paesi, e fino ad oggi sembrano funzionare perfettamente. E questo lo dicono i dati, che poi i freddi numeri sono sempre più eloquenti su qualsiasi tipo di valutazione possiamo fare. E i freddi numeri ci dicono che nel 2015, alla fine del 2015, il 90% delle navi che operavano attività di pesca in Ghana erano tutte, avevano ricevuto appunto le relative licenze, erano state tutte quante costruite in Cina. Insomma, il 90% descrive da solo la situazione. E tra queste, tra questo grande costruito numero di navi, ce n'erano alcune, un numero sicuramente considerevole, che proprio operava un tipo di pesca che si concentrava sulla cattura dei piccoli pesci pelagici, parliamo, non so, di aringhe, sì. Che poi vengono dati come per cibare allevamenti degli animali in tutto il mondo, oppure anche per l'acquacoltura. E questo ovviamente ha prodotto gravissimi danni all'ecosistema marino, e questo è quello che ha anticipato prima l'ocean grabbing, che altro non è poi che il sovrasfruttamento dei mari.
Una nuova forma di rapacità, un'altra forma di rapacità da parte dei cinesi.
E questo appunto va a incidere pesantemente sull'accesso alle risorse ittiche di ogni singolo paese in cui è praticato questo tipo di pesca, che è tutt'altra cosa della pesca artigianale, che è quella poi
che viene praticata localmente
in Ghana, come tutti gli altri paesi africani che sono interessati dal fenomeno. E per questo è stato anche girato molto recentemente un documentario intitolato Blackfish, come l'Africa occidentale saccheggiata dalla Cina. È un documentario che è stato realizzato da una giornalista, da una collega franco-afghana, Neloufar Eidayat, si è imbarcata su una nave della ONG Sea Shepherd ed è andata ad effettuare le riprese nelle acque del Ghana. E da quello, questo documentario è stato anche visibile su internet per un mese. Poi per questioni di diritti è stato tolto dalla rete. Insomma, un documentario che se uno mette su Google Blackfish esce immediatamente tutto quello di cui parla questa pellicola. È una vera e propria denuncia che va proprio a inchiodare l'intero settore della pesca in Africa occidentale, e lancia l'allarme su come questo potrebbe causare il rischio di sottoalimentazione
di un'intera area del Golfo di Guinea.
Sì, e poi appunto si concentra anche su quella che è chiamata pesca saiko, che è un termine giapponese che significa oggetto inutile, ed è un'attività di pesca che coinvolge prevalentemente i grandi pescherecci stranieri, e che appunto, come avevo anticipato poc'anzi, dovrebbero pescare solo determinate specie di pesci, ma quando poi tirano su le reti a strascico che utilizzano, tirano su
qualsiasi tipo
di pesce, a partire, non so, di squaletti, tartarughe marine, tonni rossi, pesce diciamo non pregiato dallo scarso valore commerciale, ma però d'altro canto di contraltare, che riveste un alto valore per l'ecosistema marino locale. E qui sempre base numeri, i funzionari della Ghanaian Enforcement Unit hanno quantificato che questo tipo di pesca 100.000 tonnellate di questo tipo di pesce è stato tirato su nelle reti da questi grandi pescherecci con un valore di profitti illeciti che oscilla dai 34 ai 65 milioni di dollari. Insomma, parliamo anche di un ingente valore a livello commerciale.
Sì, che si può definire comunque furto, perché non fa parte degli accordi quel tipo di pesce.
Sì, è un'attività illegale a tutti gli effetti, perché dovrebbe essere, come ho detto, il bycatch dovrebbe essere rigettato in mare, però non viene, ovviamente, perché poi questo tipo di selezione tra un pesce che potrebbe essere pescato e un pesce invece che è illegale pescarlo richiede del tempo, e lì si tirano sulle reti a strascico, il business non è che si sta a dividere, si tira su tutto e poi dopo si rivende, certo. Questo appunto è illegale.
Certo.
E tutto, è un altro aspetto abbastanza critico della questione, che è tutto regolato da accordi bilaterali che non sono noti, che non sono trasparenti, che vengono stipulati appunto tra queste grandi compagnie ittiche internazionali, gli stati costieri della regione.
Ecco, e con questo ci riallacciamo alla diretta che avevamo fatto in precedenza sul TTIP. Va bene, ti dobbiamo ringraziare perché adesso abbiamo consumato il nostro tempo. Grazie a Marco Cocchi, alla prossima. Grazie.
Grazie.
Ciao. Buona giornata agli ascoltatori, grazie.
Ciao.
Ciao Marco, grazie.